Eccoci qui, 8:06 in questo istante. Ragazzi, che ore sono?
Sono le 8, ma mi sembra sia anche sabato.
E quindi è il momento di Beppe Severgnini. Buongiorno.
Ma che lancio meraviglioso, ma grazie a tutti e tre. Ma
hai visto, sembriamo le Kessler più una.
No, no, molto bello, grazie mille. E ci manca Luigi, ma tornerà con noi. Siamo qua noi tre oggi. Allora, un piccolo cambiamento. Volevo dirlo di Santa Lucia, ma chi di voi ha portato festeggia Santa Lucia? Perché a Crema è per i bambini di gran lunga la giornata più importante dell'anno. Poi quando ne parlo fuori mi guardano come dire Santa Lucia.
È vero. Boh. Posso dirti che io non avevo mai sentito parlare di Santa Lucia fino a che non sono venuta a lavorare qui, dove è pieno di bergamaschi e anche i bergamaschi lo festeggiano, perché da me Santa Lucia è un giorno come un altro.
Perché è una festa di origine veneziana, secondo me. La santa è siciliana, ma la festa è di origine veneziana. Infatti in quella che era Repubblica di Venezia, Bergamo, Crema, il Bresciano, eccetera, Santa Lucia è molto sentita. Ieri, siccome dalle mie finestre c'era una Santa Lucia che si calava dal campanile, peraltro con la barba, perché era un alpinista, questo, i bambini ha confuso un po' le idee, ma insomma aveva la barba. È scesa dal campanile Santa Lucia con la barba e i bambini che erano nella strada non vedevano niente. Allora io ho invitato 20 mamme a caso con i bambini nel mio ufficio per vederlo dalle finestre. Non li conoscevo, e mia nipote, molto seccata di questa intrusione, ha cambiato stanza. Regalmente anche no.
Però possiamo dirlo a beneficio magari di chi ancora non ti seguisse sui social, che abbiamo anche visto una tua storia molto simpatica proprio con tua nipote ed anche della paglia che è stata lasciata a terra. Che cosa avete simulato di Santa Lucia?
Allora Santa Lucia c'è l'asinello, bisogna lasciar fuori il mazzolino di fieno, l'asinello passa di notte, mangia il fieno, ovviamente le lascia un po' di fieno in giro, lascia in cambio il regalo e Agata è venuto qui, ha trovato una bella lavagna doppia che le è molto piaciuto, ma ha trovato il fieno e quindi, però il problema che ci credo più io di lei in tutta questa storia, perché è piccolina, ha 2 anni e 8 mesi, svegliissima. Però sì, grazie. Su Instagram ogni tanto, col permesso dei genitori, qualche foto di profilo o imbacuccata di Agata, anche quando mi prendeva
con la maglia dell'Inter, ad esempio, con la maglietta dell'Inter.
Anche.
Bene così. Allora, Beppe Severgnini, per fino alle 9 qui su RTL 102.5, tanti argomenti. Tema musicale di oggi?
Allora, il tema musicale di oggi sono gli alberghi, gli hotel, perché io ci ho passato molta della mia vita professionale, nell'ultima settimana o 10 giorni per diversi motivi, ma dovunque. Io praticamente ho cambiato, credo, 6 letti d'hotel. Io dormo dovunque. Tu mi metti per terra con 2 cuscini, io dormo.
Vedi, anche quindi sul fieno dell'asinello.
Esatto. Ma certo, ma anche sull'asinello in movimento io. Quindi il tema alberghi, poi mettiamo anche i ristoranti, perché ci sono un po', dico, so che voi vorreste parlare dei drammi internazionali, ma io alla fine della settimana sono anche un po' stanchino.
Hai ragione.
Ci capiamo bene. Allora scrivete al 378-378-1025, Beppe Severgnini legge tutti i vostri messaggi. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely, I'll be so lonely, I'll make it die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never look back. And think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. Thank you.
so lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
Chissà dov'è, tanto lo sappiamo che non è morto, è nascosto da qualche parte insieme a Michael Jackson, Paul McCartney e tutte queste altre teorie. In ogni caso, Elvis Presley, Heartbreak Hotel, il primo hotel, diciamo così, del Fil Rouge di Severina Leotto.
E subito dopo poi ci sono gli hotel, soprattutto in questo periodo che si annuncia questo anno giubilare che sarà pieno di pellegrini e di turisti, ci sono gli alberghi a Roma, un tema veramente scottante, vero Beppe?
Beh sì, perché a parte i costi, io parlo anche con i miei colleghi, io ricordo, lo dico, qualcuno adesso dei miei giovani colleghi lancia un urlo di orrore, quando eravamo, avevo 27 o 28 anni, si andava a Roma a fare l'inviato e il giornale, io ero al giornale, i giornali nazionali, i quotidiani, mandavano i giovani inviati all'hotel d'Inghilterra. Non so perché, che diciamo a chi non conosce Roma, è un albergo super elegante e anche costoso già allora. Adesso, ma se, secondo me ci finiamo tutti su, sul raccordo anulare perché con i prezzi che ci sono adesso. Perché veramente, sono andato in un albergo che frequentavo un altro in Via del Corso qualche anno dopo, prezzi ragionevoli aveva. Adesso, ma guardi, le camere vanno dai 650 ai 1500. Cioè, scusi? Allora, è vero che non ci sono solo quegli alberghi, ma i prezzi medi sono molto alti, arriverà per il giubileo un sacco di gente, Roma è strapiena, ne abbiamo già parlato, quindi è una buona cosa questa del giubileo, però non c'è dubbio che la pressione sugli alberghi e anche sui prezzi, è vero che i pellegrini, spesso i conventi, cioè una buona fetta finisce nell'accoglienza, diciamo, religiosa, quindi conventi, strutture religiose, giusto?
Sì, sì, certo, assolutamente. E tra l'altro poi ieri c'è stata appunto anche questa inchiesta che è uscita dai NAS, dove insomma gli italiani si stanno un po' organizzando a volte un po' fuori dalle regole, quindi era uscito il caso di una stanza che era stata creata all'interno di un garage, insomma, ognuno fa come può, quello che può.
Se parli con gli studenti milanesi, alcuni sono già arrivati a quel punto lì. Capisci? Sì. Hanno messo il poster in garage. No, scherzi a parte, perché gli alberghi sono effettivamente un problema, ma anche come si chiamano adesso, Airbnb e compagnia. Io ricordo quando sono stato a Roma 20 giorni fa a vedere tutti i lucchetti, come li chiamano adesso, i block, i lock, quelle scatole in cui tengono le chiavi, ha un nome in inglese.
Sì,
ma,
sì.
Bene, ma buon segno che nessuno di voi se ne ricorda.
Il key box, siamo... forse.
Ah, forse sì. Ecco.
Brava, il key box. Ecco, adesso vogliono vietarli perché erano tra Firenze e Roma, anche a Firenze sono stato, vedere le key box per gli Airbnb attaccati ai lampioni e semafori era una roba pazzesca. Oltre che non c'era il riconoscimento diretto dell'ospite.
Ecco, questo noi andiamo in albergo. Il grande problema del fatto che tu non sai poi alla fine chi davvero ti mette in casa. Negli alberghi questa cosa è un pochino più sicura e vigilata, giusto?
Infatti sono intervenuti, perché noi andiamo in un albergo, prima roba che ti chiedono se non sei stato lì, posso avere un documento, fotocopio il documento, ma tutti lo sappiamo questa cosa, cioè negli Airbnb, ma noi abbiamo questi, l'Italia ha dei momenti di amnesia barra anarchia. Un altro è i monopattini, che non c'entrano con gli alberghi, ma adesso finalmente, ed era inevitabile, nel codice della strada è arrivata una nuova normativa, perché tu vedevi passare dei monopattini con su dei ragazzoni, monopattini che andavano a 50 all'ora in zona pedonale, che se pigli un bambino lo ammazzi, senza casco, senza luci, senza niente, così. Noi abbiamo il momento dell'anarchia, è successo un po' anche con gli Airbnb, diciamo la verità.
Comunque, se dovessi aver bisogno, Beppe, sappi che al 378-378-1025 c'è Gianni che ti dice: affitto la mia cantina per tutto il giubileo. Quindi, se hai bisogno, lo troviamo.
Sì, solo se la cantina è bella piena di vino e salami, noi accettiamo. Certo.
Poi devo dire che io sono stato a RTL a Roma due o tre volte, dove un paio di volte ho condiviso lo studio con Ludovica e devo dire che è un bel posto, quindi se porto un materassino e mi metto lì, veramente. Beh, sì. Un bel posto, mi piace.
Qui non c'è male, effettivamente qua siamo belli comodi. Senti Beppe, ma invece la situazione più al nord, più vicino a casa tua, com'è a livello logistico?
Beh, anche a Milano i prezzi sono un po' fuori controllo, parlo di Milano. Io in questo momento vi parlo da Crema. A Crema la situazione è tutta diversa, anche se un po' di turisti li abbiamo anche noi, poi è tutta illuminata, molto bella, venite a trovarci. A Milano è una situazione diversa, è più, sono più, la pressione è più studenti e mondo affari, quindi legate alle grandi fiere, alla moda, Salone del Mobile, a tutte le fiere di settore. Anche a Milano è un problema. Problema trovare una camera d'albergo, un prezzo ragionevole o un taxi,
certo.
È veramente ma è veramente diventato un problema, tant'è vero che io ho un appartamento a Milano che uso un paio di notti alla settimana, forse 3-2 quando devo essere, se rimanere su per lavoro. Per il resto o ci va mio figlio o ci va mia sorella stasera, o i miei amici di Cagliari, di Napoli, le mie nipoti di Roma, le mie amici
del Veneto. Severnini è il Sever B&B,
sì, la differenza è che glielo do gratis, ovviamente, non voglio niente neanche,
certo.
Cioè, i miei amici vengono e usano casa mia e sono ben contento come Airbnb, certo. Perché venire a Milano e lasciare giù 700 euro in due giorni per andare in periferia non esiste.
È proibitivo. Allora, si parla di hotel ma anche di attualità, tra pochissimo con Severnini alle 8.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Era la generazione di MTV, fu un successo straordinario quando dalla Germania questi Tokyo Hotel arrivarono con questa canzone che è rimasta iconica, Monsoon. E se non ricordo male, i Tokyo Hotel, che appunto di giapponese non avevano non avevano niente se non qualche lineamento, scelsero la parola Tokyo nel proprio nome, ma anche hotel, proprio perché negli hotel passavano buona parte della loro vita, visto che erano sempre in giro a suonare, un po' come Beppe Severgnini. Non suona, però gira anche lui.
Sì, loro erano anche più belli, più atletici, più giovani.
Che
però insomma, sì, gli hotel.
Che c'entra?
Gli hotel li abbiamo in comune. E quindi, già che ci siamo, volevo sapere, io vi dico le cose che mi irritano negli hotel, poi mi dite le vostre, proprio ve le dico rapidamente. Primo, non trovare gli interruttori per la luce, soprattutto in quelli moderni vengono mimetizzati in maniera abile da architetti contemporanei, quindi hai una batteria e non la spegni. Io di notte mi aggiro, devo dormire, la luce accesa, non si capisce dove si spegne. Numero due, non avere le prese per il cellulare vicino al letto, le mettono sul muro dall'altra parte, quindi vi tenere il cellulare dall'altra parte per terra. Avere docce con comandi impossibili da capire. Tu sei lì con lo shampoo negli occhi e hai ti scotti o ti congeli, perché invece che fare rosso caldo, azzurro freddo, siamo abituati tutti, quindi si gira le manopoline, ste robe qua, no, c'è un comando unico incomprensibile. Quindi tu stai lì disperato e dici: architetto, vorrei averti qui, ti strangolo con le mie mani insaponate, mi fermo.
Io volevo aggiungere a questo elenco anche la presa vicino allo specchio, che per noi donne è fondamentale, cioè il phone, quando ti asciughi i capelli devi fare un minimo di piega eccetera, tu non la puoi avere vicino allo specchio, una questione di sicurezza, che dice no, se no il phone cade dentro il lavandino, chissà cosa succede. E quindi sono magari in posti ameni dall'interno della stanza, lontano da uno specchio, quindi uno si asciuga i capelli come capita.
Sì, personalmente una cosa che invece mi dà molto fastidio sono gli orari della colazione, perché tendenzialmente, soprattutto quando sono fuori, non per lavoro, mi piacerebbe riuscire a svegliarmi un pochino più tardi, e tendenzialmente la media è che la colazione chiude alle 10, quindi io spesso ho difficoltà nel riuscire a farla.
Tesoro, non ti preoccupare, adesso prenderai il ritmo di Non Stop News, no, per cui ti sveglierai sempre alle 5 del mattino, quindi vedrai che sarai tu a bussare alla sala ristorante, fidati, alle 7 sei lì.
Posso
che hai fame.
Dire, volevo dire una cosa a proposito di colazioni, scusate se torno su questa cosa, ma chi viaggia molto negli alberghi poi diventa ossessivo, mi rendo conto. Allora, le colazioni, sapete che dopo tanti anni io sono in grado di riconoscere la nazionalità degli altri tavoli, anche se stanno zitti e stanno mangiando la colazione. Io so di che nazionalità sono, perché per esempio gli americani hanno i capelli bagnati in ogni stagione, cioè l'idea di fare, tutti fanno la doccia al mattino, ma tutti sempre, e che sia estate, inverno, dovunque, non usano il phon e scendono con i capelli bagnati. Capelli bagnati americani, ciabatte americani di un certo tipo. Oppure anche nord europei, convinti che più arrivi, è vero che tu è un luogo comune, però sono sicuro che tutti noi, anche quelli bruttini come me, cercano di mettersi, pettinarsi, vestirsi in maniera pulita, in modo... No, proprio ancora un po' arrivano in mutande, il prossimo passaggio è quindi nord europeo, mutande.
Okay.
Ecco, questa è una cosa che mi irrita. Se c'è una piscina oppure una spa, il nord europeo è già là all'ora della colazione. E
tendenzialmente nudo, poi.
Spazi possibili. Eh?
Tendenzialmente nudo.
Sì, sono stato 2 giorni in Alta Badia, io non ci vado anche per quello, credo che ci sia Benedetta e Antonio che mi stanno ascoltando, erano là anche loro, abbiamo fatto qualche giorno insieme, mia figlia e mia nuora, e veramente penso che era un campo nudisti quella terra.
Ma perché la sauna per motivi igienici si fa nudi? No,
sì, però,
non siete convinti.
Ma Benedetta e Antonio giustamente dicevano: va bene, non è che sono pudichi perché la sauna si fa nudi, però se hai 30 persone schiacciate in una sauna o per esempio nel jacuzzi, nell'idromassaggio, andare dentro in 10, io non sono bah, certo. Bah.
Ma poi quelli che si siedono nudi nella sauna senza l'asciugamanino sotto.
Ma posso dire, questa immagine un po' mi turba alle 8:30 del mattino.
Ma credo che vada fatto così, perché poi quel caldo lì in qualche modo uccide i batteri e i germi. Se invece tu li stai con l'asciugamano, l'asciugamano assorbe il tuo sudore e quindi lì proliferano.
Va bene, passiamo. Barbara, ti fermo. Passiamo da l'ultima cosa che volevo dirvi a proposito di alberghi. Poi no, è che io non tiro mai le tende di sera, perché io dormo anche con la luce, non mi dà nessun fastidio, mi piace svegliarmi e seguire un po' la luce, e poi perché non riesco a capire come si tirano le tende. Dopo anni di tentativi, uno c'è il cordino, c'è il pulsantino, c'è il pulsantino all'ingresso, uno c'è il pulsantino nascosto dalla stessa tenda che dovrebbe chiudere, allora io non le chiudo più. E tra l'altro mi piace sentire, io negli alberghi dico: ma avete una stanza sulla strada? Ma come? Non vuole? Avevamo dato la stanza silenziosa sul retro. No, sul retro ci andate voi. A me piace sentire la vita della città là fuori, giusto?
Pensa. Ti capisco perfettamente. Entrare nel ritmo del posto. Però, scusate, non possiamo chiudere
infatti,
questo capitolo.
Bisogna chiederglielo.
Ecco. Bisogna confessarlo,
no,
soprattutto.
Io non glielo chiedo perché mi vergogno, chiedeteglielo voi.
Vabbè, ma lo facciamo tutti. Ci portiamo via un ricordino che può essere lo shampoo, la saponetta.
Vabbè,
sbaglio?
Ma quello non è furto, scusami. È lì perché posso usarlo. Certo. Se non lo uso, me lo porto a casa, no?
Ma assolutamente. E aggiungo, allora, bravissima a introdurre il tema. Ve lo dico a tutti e tre, a chi ci sta ascoltando: guardate che gli albergatori si offendono se non rubate i saponcini e gli shampoo.
Guardate,
dicono:
io
ma come?
C'ho una strategia.
Ma erano così, così scadenti che non li hanno rubati, quindi mi raccomando, dopo la doccia si prende lo shampoo.
Esatto,
adesso però ci stanno
giorno.
Fregando perché ci sono i bottiglioni, avete visto, con la ricarica.
Infatti.
È vero.
Che bel tema.
Mi raccomando però, gli asciugamani e gli accappatoi, ripetiamolo tutti insieme, no, non si possono rubare, su questo siamo d'accordo.
Questo è ovvio. Anche perché ti beccano. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the Monday bed while the limousine wait in the street. And those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Ah, but you got away, didn't you, babe? You just threw it all to the ground. You got away, I never once heard you say I need you, I don't need you, I need you, I don't need you. And all of that jiving around. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you'd make an exception. And then clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we're ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, babe? Oh, you just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't. Jiving around. I don't mean to suggest I loved you the best. I don't keep track of each fall.
fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, my little darling. I don't even think of you that.
È struggente questa canzone di Leonard Cohen, Chelsea Hotel, qui su RTL 102.5 in Severgnini alle 8, anche se in realtà c'è del torbido in questa canzone, Beppe.
Sì, perché lui si riferisce a una collega di cui tutti sapevano di chi era, una cantante molto nota all'epoca, e parla di una particolare pratica sessuale mentre lui aspettava la limousine che lo portasse, o lui o lei, sotto l'albergo, il Chelsea Hotel, che c'è ancora. E quindi questa è stata, la canzone era molto nota anche per questo motivo, oltre ad essere un'ottima canzone per il sabato mattina. Ma possiamo passare dagli alberghi ai ristoranti per dirvi la vostra, in brevissimo, la vostra filosofia sulla divisione del conto. Vi dico la mia: i conti si possono dividere. Alla mia età pago sempre io, sono vecchio, con i miei colleghi non se ne parla, pago io perché sono più vecchio. Ma a coetanei, colleghi, i conti si possono dividere, ma non quella scena terribile: io ho preso un'insalata, io ho preso una margherita, no, costa più la capricciosa, quella roba lì anche no.
Sono assolutamente d'accordo, la famosa divisione alla romana, cioè esatto, il conto unico che poi viene diviso, quante persone siamo, senza star lì anche a far impazzire lo stesso titolare del ristorante, che spesso poi deve fare delle divisioni, soprattutto se paghi in contanti con i resti, che non sa cosa fare. D'altra parte, secondo me, bisognerebbe avere anche l'attenzione nel dire, magari se ho preso una cosa che costa tre volte quella degli altri, magari metto un pochino di più.
O per esempio chi prende il vino.
Ma giovane donna, no? Saggia.
Sì, assolutamente.
Visto, anni e anni di esperienza.
Fortunati, no, sono fortunati i tuoi amici, sei una giovane donna saggia, dico io.
Grazie.
Sì, anche appunto per allacciarmi a quello che diceva Ludovica, per esempio ci sono tavoli in cui ci sono persone che bevono e persone che non bevono, che ovviamente incide fortemente sul conto, quindi a quel punto è gentile eventualmente proporsi per aggiungere una piccola quota per coprire quel costo lì.
Però scusate,
un applauso anche per Valentina.
Sì, siete bellissimo, troppo sagge, ma io invece sono arrabbiata, perché se andiamo a fare colazione, no, io prendo soltanto un caffè, perché la brioche mi mette acidità di stomaco, guardi signora mia. Tu invece ti prendi la spremuta e due brioche, non possiamo fare la romana.
Ma no, lì te lo offro io il caffè, credo che sia proprio il minimo, no?
Non lo so.
Dici tu, e poi a colazione si può dividere, si va lì una alla volta. Colazione è diverso, io parlo dei pasti. Possiamo fare un salto triplo, quadruplo, però in fondo si tratta ancora dei ristoranti. E passare, oggi l'attualità di proposito, l'ho lasciata fuori, perché ogni tanto bisogna farlo, è il mio lavoro tutta la settimana, sabato mattina ci rilassiamo tutti. Allora, però una cosa volevo parlare, anche perché l'hanno beccato in un McDonald's, quindi c'entra. Questo Luigi Mangione, che ha ucciso con una pistola creata tra l'altro con una stampante 3D, ha ucciso il capo del gruppo più importante di assicurazioni di sanità privata negli Stati Uniti. La sapete la storia, con quelle tre pallottole, certo, con scritto deny, depose, eccetera eccetera. Ecco, mi ha colpito la solidarietà che si è scatenata intorno a lui. È diventato quello che gli americani chiamano il folk hero, cioè un eroe popolare.
Una sorta di Robin Hood.
Sì, esatto. E a me ha colpito. Ma no, cioè, quando la gente soffre, le assicurazioni sanitarie in America stanno provocando dei risentimenti. Io l'ho detto al Corriere nel mio video: teniamoci caro, prezioso servizio sanitario nazionale, poi ci mancherebbe, c'è la sanità privata complementare, convenzionata, è utile anche quella, non sto, però il servizio sanitario è la roccia. Perché in America stanno succedendo, quest'odio non è da sottovalutare, perché se uno ammazza qualcuno e diventa un eroe nazionale, parliamone. Aggiungo, e sarò breve, che anche in Italia questo umore arriva. Non vi leggo la firma, ho guardato il foglio, che ci vede in radiovisione, vede che ho un foglio in mano, è arrivato, firmato, nome e cognome: onore al compatriota Luigi Mangione, chi lucra sulla salute dei diseredati e dei più poveri deve pagare anche con la vita. Mi auguro proseliti anche in Italia, non uno ma decine di Luigi, di bersagli da colpire ne abbiamo in abbondanza. Questo ha mandato una mail personale, un letto, io non conosco questo signore, nome e cognome, allora firmata. quella roba lì a me succedeva di ascoltarla, l'email non c'era, quando ero un ragazzo c'era il terrorismo. Cioè questa qua non sono mica robe da sottovalutare, lo dico così,
No, il linguaggio è forte, l'intenzione è ancora di più, va detto che comunque il problema esiste, il problema sanità in America che è a pagamento, ma anche in Italia adesso inizia a essere così più vacillante. Severnini alle 8, oh, dobbiamo parlare anche dell'Inter dopo?
E dell'Atalanta, e dell'Atalanta. Ti spiego.
Deve spiegare. Perché hanno gli stessi colori, hai capito? Deve spiegare bene chi è una e chi è l'altra. Forse è per o forse perché è tifoso interista, non lo so. Siete su RTL 102.5, Beppe Severnini. Severnini alle 8 torna tra pochissimo, tra poco anche Enrico Ruggeri.
Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena. È lei che viene spesso a notte fonda, è così bella, è quasi sempre bionda. Cambia sempre cavaliere e mi parla soltanto quando chiede da bere. Sorprenderà l'inverno, non sarò più portiere in questo albergo. Vedo entrare, non la posso guardare senza immaginare, ma è lei che non immagina per niente cosa darei per esserle presente, ma lei non vede e allora parlo piano. Sua forma in un asciugamano. Ma la porterò via, non l'abbandonerò, la renderò partecipe di tutto ciò che ho. La porterò lontano per non lasciarla mai. Ti voglio per quello che mi dai e quando insieme prenderemo il largo non sarò più portiere in questo albergo.
È il portiere di notte di Enrico Ruggeri su RTL 102.5 Severgnini alle 8. Mi piace perché c'è sia il portiere e non, che ne so, il centravanti, il difensore, il libero come si usava una volta, e poi Enrico Ruggeri che pare sia più interista di Beppe Severgnini, o sbaglio?
Ma hai fatto un carpiato, un salto triplo dai nostri alberghi, il tema di oggi, al portiere all'Inter. È molto interista, quasi come me. Sì, sì, Enrico è molto interista. E volevo, vi rubo solo un minuto, perché l'altro giorno io, ne avete parlato e vi ringrazio più volte, ho raccontato, ho preparato un libro, il mio meglio dell'Inter del 21 secolo, che c'è adesso in giro, ne abbiamo parlato qua. Allora, l'altro giorno arriva una persona e mi fa firmare una copia, passava da Crema, ma ha scritto se poteva firmare una copia per il nome, Don Antonio Locatelli, parroco di Torre Boldone, provincia di Bergamo, il quale nella canonica ha un museo nerazzurro interista, e tutti i fedeli per andare da lui devono passare nel museo. Siccome molti non sono interisti e smoccolano, dicono parolacce, lui li perdona per le parolacce, ma lì dovevano passare. Poi vado avanti, non è l'unico, perché c'è anche l'Atalanta in provincia di Bergamo. Don Michele Falabretti, mio amico, alto 2,06 m, per 11 anni direttore della pastorale giovanile, ora parroco di Boccaleone, San Pietro e Paolo a Bergamo, nato nel parcheggio dell'Atalanta, non proprio nel parcheggio, la casa dei suoi genitori era nel parcheggio dell'Atalanta, e lui, quando c'è l'Atalanta, sono stato con lui, un uomo, è una delle persone più buone, intelligenti e sensibili che conosco. Poi a 2,06 m è meglio che stia anche tranquillo. È veramente appassionatissimo di Atalanta, e per finire a parroco sempre Atalanta, sempre Bratto, dove vado io, Castiglione della Presolana, si chiamava Don Leone, e quando l'Atalanta giocava di sera, la messa delle 6 per arrivare in tempo la recitava 78 giri. Capito?
Cioè andava più veloce per far finire prima.
Certo,
è come il concerto.
Arrivederci.
Il concerto di Fantozzi, sai, quello a Capodanno. Ok, chiaro.
Fantastico. E quindi mi piace la passione. Non avevo capito che nel mondo religioso il nerazzurro sia interista, che Atalanta, la dea, andasse così forte. So che questo pezzo della puntata sarà molto piaciuto al nostro editore Lorenzo Suraci, che dice non dimenticarti dell'Atalanta, ma figuriamoci se un cremasco si dimentica dell'Atalanta, dai.
Beppe,
Lorenzo,
ho una domanda per te: che rapporti ci sono tra l'Atalanta e l'Inter?
Bah, dipende dai tifosi. Io ho un elenco di squadre simpatiche in Italia, di cui i successi sono mi fanno piacere. Una è l'Atalanta, l'ho sempre detto, scritto, Crema e mezza bergamasca, diciamo la verità. Un'altra è la Fiorentina. Un'altra squadra che mi sta simpatica, per esempio, è il Genoa. Ma ognuno ha le sue fisse. Ho qualche problema, lo ammetto, e un po' mi vergogno, con alcune squadre tipo l'Udinese, l'Ascoli, il Newcastle, per via, forse è una roba cromatica, qualcuno là fuori ha capito.
Perché è bianco e nero, io l'ho capito subito, appena detto Udinese ho capito dove voleva
il
andare.
Siena.
Sì, vai avanti.
No, quindi l'Atalanta, tra l'altro credo che abbia, l'Atalanta e la Fiorentina hanno una possibilità quest'anno di arrivare in fondo, perché anche l'Inter naturalmente, ma non lo dico per, io non gioco i giochetti delle scaramanzie, però mi sembrano ben equipaggiate, forse soprattutto l'Atalanta.
Beh, appuntamenti che comunque noi seguiamo sempre su RTL 102.5. Tra l'altro è uno spazio che sta piacendo molto anche ai nostri ascoltatori. C'è qualcuno che manda una foto della nostra radiovisione e accanto proprio il tuo libro, Beppe, Inter, il nuovo secolo. Quindi vedi, sono equipaggiati.
E sono pronti.
Sono molto gentili. C'erano tanti altri temi, ma mi piace che noi facciamo, lo diciamo chi ci ascolta, noi abbiamo una scaletta, un'idea, e poi ogni tanto partiamo per la tangente. E mi piace, perché forse la radio è questa.
E poi facciamo anche ritardo, quindi veloci col Millennium.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
È dall'inizio della trasmissione che la gente scrive a proposito del fil rouge scelto da Beppe Severgnini per questa mattina, ovvero gli hotel, scrive di questa canzone: ma secondo voi poteva mancare questa mattina Hotel California degli Eagles. L'abbiamo messa per ultima, per il Milan Meet.
We'll be right back.
L'album che contiene questo singolo degli Eagles, che si chiama proprio Hotel California, ha venduto qualcosa come 33 milioni di copie dagli anni 70 e da quando è stato pubblicato, però uno straordinario successo. Abbiamo chiuso con l'hotel per eccellenza, ci segnalano, Cinzia dice ma non può mancare anche Albergo a Ore, e fatela voi la programmazione allora, la prossima volta vi sentite con Severgnini in settimana. Oh.
No, settimana prossima cambiamo tema, sono contento degli alberghi. Volevo chiudere dicendo che mia nipote Agata, 2 anni e 9 mesi, mi sta guardando in radiovisione e fa dei commenti curiosi. Dice: il nonno legge libri perché vede i libri dietro di me. E questo è vero. Come alto il mio nonno, meno vero, Agata. Però, Agata, ti sto parlando in questo momento, osserva bene la televisione. Non è vero che dico le parolacce. Ha detto alla mamma, il nonno ha detto cacchio. Non ho detto cacchio, ho detto Newcastle.
Ecco.
Newcastle, ok, non cacchio. Ma ti sembra che una bambina di 2 anni e 9 mesi davanti alla televisione contesta il nonno su RTL? Ma oh!
Non è.
Beh, ciao, si Agata, preannuncia. Vieni dopo.
Si preannuncia tosta, eh?
Sì, sì, è una piccola Barbara Sala, per intenderci. Così vi faccio capire il tipetto.
Ai ai.
E allora avrai.